Buonasera, benvenuti alla Bernasconi al quarto incontro moda. Questa sera tocca a me dare il benvenuto a Sarvi. L'assessore Ferrarini e il sindaco hanno segno per l'imminente chiamata al voto in un altro luogo e quindi si scusano e questo lo mancano. Ma noi poi faremo sentire i podcast perché tutti questi incontri vengono registrati e trasmessi via radio e poi alla fine dell'anno, realizzeremo anche una piccola pubblicazione per tutto il qualche appuntamento. L'idea di promuovere nel corso dell'anno questo ciclo di appuntamenti è venuta a me e a Aldo Pegoli, che ringrazio per la curatela e per aver messo a disposizione il suo bagaglio di conoscenze e di contatti, perché Villa Bernasconi è anche la casa della moda. Per chi ci conosce e ha già avuto modo e occasione di visitare la zona della casa che parla, il richiamo alla seta e quindi all'attività del suo primo abitante, che è stato l'ingegner Davide Bernasconi, imprenditore Serico, è chiaro, palese, visibile dappertutto. Tutti i decori della facciata esterna, ma anche tanti decori interni, sono sicuramente legati alla natura, così come è tipico dell'Arrugo, che è il stile architettonico con cui questo edificio è stato costruito, ma sono tutti un richiamo a quella che è la metamorfosi della seta. Perché era la camera da letto, la storia di questa grande ospite, che è una delle persone che ha lavorato lì, potrà magari anche raccontarci qualche aneddoto, è appunto strettamente legata a questa storia, perché ancora oggi uno degli elementi di traino dello sviluppo economico del territorio del lago di Como, ma sicuramente nel secolo scorso era magari anche forse più forte del turismo che l'asse strategico di adesso. Quindi questa tanta noi abbiamo voluto, attraverso la scenografia, l'installazione scenografica di Ivo Tomasi e Elisabetta Guglielmo, fare entrare un po' come se se i muri della casa, insomma, cioè tutti scoppiassero, perché il brulichio delle farfalle all'esterno è così, insomma, incessante, e tra loro rompono la parete e arrivano in questa stanza. Così abbiamo modo, insomma, di poter raccontare ai nostri ospiti che i decori in cemento modellato della facciata sono in realtà proprio i bachi e le farfalle sollevate da sera. Una stretta connessione tra l'edificio e appunto l'attività dell'imprenditore. Per questo motivo, cioè, all'interno del museo si racconta anche la storia di questa industria, ma soprattutto proprio perché la Nouveau e le stesse Bernasconi sono esempi di innovazione, modernità e per l'epoca, ancora oggi noi qua vogliamo raccontare storie di innovazione nei settori di riferimento, quindi dall'arte contemporanea al design e alla moda. Da qui appunto l'idea di questi appuntamenti mensili che stasera ci consentono di conoscere Diletta Cancellato, che, giovane designer, ci parlerà proprio di un progetto innovativo, creativo, sostenibile, inclusivo. Come per gli altri appuntamenti, nella stanza del pavone tacchinato, che per l'occasione è stata smontata, ospiteremo per un mese fino al prossimo appuntamento, che sarà 1º giugno con Bianca Cappello e Gioiello Liberty, una microcapsule dei suoi prodotti, che però adesso ci racconta lei, perché è giusto e più interessante sentire dalla sua voce da dove nasce questo progetto. E poi, vabbè, Aldo sicuramente, come nelle passate serate, la stuzzicherà per rendere l'appuntamento ancora più interessante e coinvolgente. Chiaramente, come sempre, Villa Bernasconi, gli visitatori sono i protagonisti dell'esperienza, quindi ci aspettiamo che possa nascere un confronto e una bella chiacchierata. Grazie, scusate, lo sapete, io un po' mi vergogno, però poi comincio a parlare chiacchiero.
Prima che parla, io devo dire un po'. No, ma infatti, ma vieni, tu stai qua con me. No.
Tutti in questo momento parlano di green, tutti parlano di sostenibilità, tutti. Il latte, le maglierie, le scarpucce, è tutto sostenibile. È tutto bio, è tutto così. Il problema c'è, non è un caso che tutti ne parlano. Però, io faccio sempre polemica, c'è un sacco di gente che dietro queste parole non c'è niente. Sono parole di moda, no? Tutti, ma persone politici, bio è sostenibile e inclusivo. Ma che vuol dire? Che cosa vuol dire? Ecco, Diletta, che io ho conosciuto non da tantissimo, un paio d'anni ci conosciamo, mi è stata indicata, fa un discorso che riguarda l'abbigliamento serio. Un po' difficile da capire fino in fondo, però non sono balle. Diletta, prego.
Ok. Ma allora, io parto facendo proprio così, una domanda a voi in realtà. Vi è mai capitato nel corso della vostra vita adulta di cambiare taglia di vestiti e quindi di ritrovarvi con una serie di vestiti nell'armadio che non potevate più usare, che quindi sono stati o regalati o tenuti lì aspettando che magari si tornasse della stessa taglia, che sia maggiore o minore, piuttosto che insomma delle fasi in cui i vestiti non mi andavano più bene? Oppure vi è mai capitato di cercare dei vestiti nei negozi e non trovare un capo che si adattasse bene alla forma del vostro corpo, che in qualche modo una taglia non andava bene per un motivo, una taglia per l'altra? È un'esperienza che è successa a qualcuno di voi? Ecco, sembrano in realtà cose banali, però è proprio da questo un po' che parte il senso del nostro progetto. Il nostro brand, che si chiama CU, che è l'acronimo di Cancellato Uniform, è una linea di maglieria che, diciamo, come senso di base vuole proprio diventare una sorta di divisa della vita quotidiana per quante più persone possibili. Ora, quando parliamo poi, entrando nel dettaglio di quello che facciamo e perché cerchiamo di fare le cose in un certo modo, vi ho riportato quello che è il nostro manifesto, che in inglese è For Everyone, Forever, For Good. For Everyone vuol dire per tutti ed è legato a quelli che sono i benefici per l'utente che cerchiamo di apportare con il nostro marchio. Forever vuol dire per sempre e si lega invece ai benefici ambientali, e poi for good, quindi per il bene, e invece parliamo qui di benefici proprio sul sociale, perché poi quando si parla di sostenibilità non si può creare, come dire, una categoria legata soltanto all'ambiente, ma sostenibilità è ambientale e sociale, e una non può esistere senza l'altra. Allora, per quanto riguarda i benefici legati all'utente, noi creiamo capi che seguono proprio quella filosofia per cui è il capo che deve adattarsi alle forme dei corpi e non tanto il corpo a doversi in qualche modo inserire in taglie standardizzate che molto spesso non corrispondono a quelle che sono le proporzioni dei corpi di tante persone. Per cui sono capi estremamente inclusivi dal punto di vista proprio delle proporzioni delle forme dei corpi. Vestiamo con gli stessi capi corpi sia maschili che femminili, quindi proprio il capo che si adatta alle forme dei corpi. Sono tutti capi che sono stati progettati per essere estremamente confortevoli e facili da indossare, e parliamo anche di benefici mentali. Perché? Perché alla fine lo sappiamo, insomma, un po' tutti che c'è ancora molta ansia legata, per molte persone, legata alla taglia, quel numero scritto sul capo che non sempre corrisponde a quello che ci si aspetta, che cambia di negozio in negozio, di brand in brand. E noi ci siamo resi conto che, togliendo invece il problema della taglia, quindi creando capi che vestono di fatto uno stesso capo taglia unica, quindi veste dalla XS alla XL, lo stesso identico capo, fa sì che la persona possa liberarsi dall'ansia, dal pensiero legato a quel numero sull'etichetta e concentrarsi di più su come si sente, su come si vede, su come sente il capo d'abbigliamento. Questa è la nostra, diciamo, tabella taglie, quindi noi abbiamo tre taglie in realtà, ma sono semplicemente legate all'altezza. Quindi ogni nostro capo di fatto veste dalla XS alla XL, corpo maschile e corpo femminile. Le nostre tre taglie invece vanno in altezza e così con sole tre taglie riusciamo a vestire da 1,30 m a 1,90 m. Questo perché? Perché innanzitutto l'altezza è una cosa che non viene mai considerata, ma se si guarda soprattutto a un mercato globale e si guardano i dati statistici, di fatto l'altezza media delle persone nel mondo va da 1,50 m a oltre 1,80 m. E questo è una grande differenza. E questa è la media. Poi ci sono ovviamente persone che anche escono da queste medie, sono più basse e più alte. Sì.
Vuol dire che normalmente, chi fa le taglie considera la larghezza e non la lunghezza.
Allora, lo scarto taglie di fatto fino a un certo punto considera sia larghezza che altezza, ma con uno scarto molto piccolo. E poi a un certo punto in realtà si ferma sull'altezza, lavora soltanto in larghezza. Cioè c'è uno schema di scarto taglie che però non va... diciamo la differenza tra una taglia e l'altra, tra una A42 e una A48, varia leggermente in altezza, varia di più in larghezza, ma comunque copre sempre un range molto ridotto di persone. Noi stiamo parlando invece di ricoprire un range che va dal 1,30 al 1,90 di altezza con sole tre taglie. Guardando le taglie standard, quindi le taglie normali che tutti conosciamo, dalla 42, 44, 46, 48, il passaggio da una taglia all'altra segue uno schema ben preciso di scarto taglia, che va a guardare soprattutto la larghezza e un pochettino anche l'altezza, fino a una certa taglia. Dopo un po' non si va più in altezza, perché ovviamente una persona che indossa una taglia 48 non necessariamente è più alta di una persona che indossa una taglia 42. Nel nostro caso, invece, la nostra taglia che veste dall'1,30 all'1,50, la taglia che veste dall'1,50 all'1,70, quella che veste dall'1,70 all'1,90, sono divise per altezza, ma tutte vestono dall'XS all'XL. Quindi qualunque persona che è nel range di altezza da 1,30 a 1,90 e tra la XS e la XL può trovare un suo capo d'abbigliamento che gli sta addosso, che si adatta al suo corpo e che gli va bene. È più chiaro? Perché la situazione attuale poi è questa, cioè noi abbiamo un sistema taglie standardizzato che non cambia, ma che inevitabilmente sappiamo esclude tantissime persone. Ad esempio, le persone disabili sono il più grande gruppo minoritario al mondo e sono il più sottoservito e sottorappresentato in generale, e soprattutto ovviamente anche dal mondo della moda. Noi facciamo invece tutto un lavoro di capi confortevoli e studiati per adattarsi a diverse forme del corpo, per essere facili da indossare e per riuscire così ad includere un range di persone molto più ampio rispetto a quello che è quella che è l'offerta normale del mondo della moda, anche per quanto riguarda capi che vestono corpi maschili, corpi femminili. Spesso noi vediamo nelle sfilate brand abbigliamento importanti che presentano una moda genderless, comunque modelli uomini che indossano capi considerati più generalmente femminili e via dicendo. Poi però quello che succede è che al di là dello show, quando poi vengono prodotti capi, quando vengono realizzati cartamodelli e capi vengono cuciti, realizzati e dati nei negozi, in realtà poi si seguono lo schema taglie tradizionale, che è diverso maschile rispetto che femminile, e tot capi verranno fatti sullo schema taglie femminile, entreranno solo nei negozi donna, altri capi verranno fatti seguendo tutte le taglie, lo schema taglie standard maschile, entrano nei negozi da uomo. Quindi c'è ancora un problema di differenza tra quello che è il messaggio che viene comunicato, che comunque è importante, e quella che poi però è veramente l'accessibilità nei capi. Lo stesso avviene spesso per i capi, quelli considerati più per le modelle, per le persone curvi, che spesso vengono visti in passerella, ma poi di fatto l'offerta, quando poi il prodotto entra in produzione e viene venduto, ha un range di taglie molto più limitato nella realtà dei fatti. Noi siamo andati proprio a lavorare all'inizio, al modificare quel
anche per i venditori, diciamo così, perché magari è un po' esporte o un artisti.
Teoricamente sì, cioè, è un approccio che aiuta in un certo senso, perché quando io anche acquisto online è molto più facile, la mia altezza è quella, quindi io capisco il range di altezza, il capo so che se sono tra la XS e l'XL della donna, tra la 38 e la 48-50, il capo mi va bene. E quindi è anche più difficile che ci siano resi, e soprattutto poi appunto una persona, questo capo, che non solo si adatta al suo corpo, ma si adatta ai cambiamenti del suo corpo nel tempo, perché il corpo cambia ed è anche più facilmente condividerlo, è più facile condividerlo con altre persone o passarlo di mano in mano quando uno magari è stufo, perché appunto si adatta a taglie diverse. Per quanto riguarda quando parliamo di... Sì?
C'è stato un certo momento della storia qualcuno che ha codificato le taglie.
Sì, però non c'è una codificazione univoca.
E deve essere da Stati Uniti e Europa. Perché ci sono le tabelle di conversione.
E comunque i brand di fatto... cioè non è che sono obbligati a seguire una tabella standard, molti brand giocano sul metto che è una taglia 42 però in realtà la faccio un po' più grande, così la persona si mette la 42 ed è più contento ed è più propenso ad acquistare, ad esempio, perché comunque brand diversi possono avere e creare diciamo un po' le loro tabelle taglie. Quindi sì, a un certo punto della storia si è passati dall'abito fatto su misura. E io questo, mio nonno era sarto da uomo, proprio quello che faceva l'abito, tutto anche inizialmente fatto a mano, e ho ereditato un bellissimo libro su cui lui ha imparato e studiato del 1936, dove praticamente si prendono in considerazione tutta una serie di corpi diversi, corpi che potevano avere, diciamo, non so, chi ha la spalla più alta, più bassa, chi ha un po' di gobba, chi ha una postura di un certo tipo, chi è particolarmente alto e magro, chi ha un'altra... Quindi tutta una serie di conformazioni fisiche, perché si dava per scontato che le persone hanno corpi diversi, che quindi nel momento in cui io sono un sarto che deve creare l'abito su misura, devo sapere come vestire corpi diversi. Ora, è ovvio che poi c'è stata, diciamo, un po' periodo rivoluzione industriale, sono arrivate le taglie standardizzate, il ready to wear, cosa che ha permesso di creare vestiti è più a buon prezzo, ha portato tante cose positive, tante un po' meno, però insomma è stata una grandissima rivoluzione. Non sto dicendo che bisogna tornare al fatto a mano, però sicuramente bisogna evolversi a un altro modo di approcciarsi alle taglie, perché adesso è, secondo me, ormai ovvio dalla domanda che ho fatto all'inizio, ma poi guardando anche allo spettro più ampio, ad esempio appunto delle categorie di persone che vengono totalmente escluse dal mondo della moda, che sia un sistema taglie obsoleto e che adesso bisogna trovare un altro modo di cambiare il sistema, l'approccio alle taglie, a un livello però industriale, perché non si può tornare ovviamente solo al fatto a mano.
Aggiungere questa considerazione, che secondo me questa evoluzione è fortemente legata al valore del prodotto, del campo dell'abbigliamento. Cioè, se voi pensate al kit degli scozzesi, che era un pezzo di lana dove uno ci dormiva dentro, lo piegava per farlo diventare una specie di gonnellone in maniera doppia, in maniera che quando andava in giro poteva mettere dentro il pane che comprava. Se pioveva lo poteva tirare su per coprirsi perché era di lana e lo proteggeva, e durava una vita. E l'investimento di papiere, eccetera, l'investimento era forse un abito per la vita o anche un po' di più. Quando arrivano i sarti che lavorano su misura, la vendita del tessuto a metro, tutto quanto, si lavora sulla misura del capo e lo si modifica, perché probabilmente il nonno in questo caso riaggiustava il capo. Quando parte la confezione in serie, parliamo tra le due guerre, subito dopo la seconda guerra mondiale, i capi erano fatti ancora con questo concetto, e c'era, nel momento in cui si vendeva il capo, c'era un sarto nel negozio che interveniva e lo aggiustava. Poi arriva il fast fashion, dove si costruiscono dei capi. Qui è l'elemento di fondo, perché è la design, la progettazione del campo. Per fare il campo expansion siamo usciti dalle forme per cui la giacca da uomo non si allontana più, okay? Perché non ha nessuna importanza, così come una giacca sola copre tutta una serie di difetti. Non ho più nessuno che può fare l'intervento neanche sulla lunghezza di parlo da uomo, dei pantaloni.
Certo, parlando dell'abito.
E quindi mi piace completamente cambiare. Sono un prodotto. Una volta ce n'era uno per durare tutta la vita, adesso un capo si compra e...
Usa e getta, quasi usa e getta.
Quindi è proprio la filosofia e quindi il modello di prospettazione che si sta usando che cambia completamente. E il valore che noi dovremmo riuscire a dare, ma poi sicuramente ci arrivate, è che... non è soltanto il fatto che il posto del capo è sceso così tanto, ma quell'altro posto che noi non consideriamo dello smaltimento di questi capi è quello che sta crescendo a dismisura. E qui nasce tutta questa storia, immagino.
Esatto, sì, no, ma gli aspetti che si possono affrontare sono tantissimi, ovviamente. Il primo fattore sarebbe proprio un approccio diverso del consumatore. Sono però dell'idea anche che se si riesce a creare anche un'offerta che a un consumatore che inizia ad essere più anche attento a determinati argomenti, ma che però non trova l'alternativa possibile, iniziando ad offrire invece un'alternativa e un nuovo modello di, magari si può iniziare a innescare un cambiamento e anche un cambiamento di approccio al capo, cioè quello che noi facciamo. Come dicevamo prima, era proprio creare quel capo da tutti i giorni, quello che le persone possono mettere tanto, che possa durare a lungo nel tempo, che possa essere condiviso, passato di mano in mano. È ovvio che è esattamente l'opposto della fast fashion, però è comunque fatta a un livello industriale e non artigianale e quindi riesce a reggere anche la grande produzione. E questo è, diciamo, la chiave che distingue quello che adesso abbiamo, diciamo, sul mercato, dove la maggior parte dei progetti effettivamente sostenibili sono spesso molto di nicchia, molto artigianali, e quindi comunque riescono a coprire un mercato locale di nicchia, ma difficilmente poi diventano progetti che possono essere scalabili a un livello industriale. La questione dello smaltimento ovviamente è legata, sì, innanzitutto a creare capi che possano durare a lungo, e non appunto da buttare via subito, a offrire un'alternativa alla fast fashion che non sia necessariamente l'alta moda, ma una via di mezzo che sia realizzata in un certo modo, che sia veramente resistente, che sia veramente durevole nel tempo, fatta con materiali che una volta alla fine vita del capo possano essere smaltiti senza andare a diciamo rimanere nel terreno per l'eternità.
Però chiariamo subito, cioè l'alta moda non ha un prodotto che è sostenibile.
No, io sto parlando proprio a livello di prezzi, nel senso che...
Anzi, un prodotto che è ancora di meno, ecco.
Aspetta, sì.
Quindi è un prodotto nuovo.
Sì, sì, c'è da una parte, c'è il valore del... Noi cerchiamo di offrire un'alternativa a questi due poli che si sono creati adesso per la maggior parte, quindi abbiamo il fast fashion e abbiamo la moda del lusso altissimo. Parlando dei benefici ambientali, noi utilizziamo una tecnologia di maglieria 3D che funziona un po' come le stampanti 3D. Adesso penso che la stampante 3D sia più o meno conosciuta da tutti, quindi con il materiale si viene creato un oggetto. Noi partendo dal filo, dalla macchina da maglieria industriale, esce il capo finito senza bisogno di cuciture. Non so, io adesso la maglia che io indosso è senza cucitura, tutto un pezzo unico, che esce già con le maniche, con lo scollo, con tutte le sue parti direttamente dalla macchina. E questo permette, da una parte, di ridurre al minimo lo spreco di materiale, perché non ho tanti pezzi separati che vanno assemblati, non c'è ovviamente taglio, perché maglieria, ma è proprio un pezzo unico senza cucitura. L'assenza di cucitura, inoltre, rende il capo più resistente, perché tendenzialmente sono le prime parti che risentono dell'usura del tempo, e ancora più confortevole, sempre legandoci a persone che hanno una pelle particolarmente sensibile, che passano tanto tempo sedute, ad esempio, in una carrozzina. Il fatto di non avere le cuciture fa sì che il capo sia ancora più confortevole. Quindi appunto non abbiamo spreco di materiale, abbiamo strutturato la produzione per riuscire a sostenere una produzione made to order, quindi noi produciamo solo quello che effettivamente viene venduto senza avere magazzino, ma strutturata per funzionare a livello industriale, proprio grazie all'utilizzo delle tecnologie e a un lavoro che abbiamo fatto noi di ottimizzazione dei processi. Utilizziamo fibre di alta qualità naturali, quindi per i capi che vedrete esposti, tutta lana merina extra fine. Appunto, come ho già detto prima più volte, il fatto che i capi si adattano ai cambiamenti del corpo di una persona nel tempo, possono essere facilmente condivisi, passati di mano in mano, allunga la vita del capo. E infine, col crescere del progetto, l'utilizzare una tecnologia 3D per cui il capo esce finito direttamente dalla macchina, un po' come era la promessa inizialmente della stampante 3D, ci può permettere di, centralizzata in un unico punto del mondo, poi contribuisce a ridurre l'impatto ambientale del brand.
I grandi mercati, io faccio un po' di in questo momento i grandi mercati per l'abbigliamento che viene prodotto in Occidente, i principali in questo momento sono la Cina, number one, questa è la verità, fast fashion o alla moda, è la Cina il number one. L'inflessione abbiamo gli Stati Uniti e la Corea del Sud, che comunque rimangono grandi mercati, e l'Europa sta dietro a tutti questi mercati. Ammettiamo allora che il Giappone c'ha qualche problema di recente. Ammettiamo che arriva un ordine a diretta dalla Corea del Sud.
Allora, se arriva un ordine, lo gestiamo ovviamente dall'Italia, ma se iniziano ad arrivare, quindi ci apriamo al mercato globale, che adesso ancora non è così, nel senso che adesso vendiamo Italia-Europa, mi pare, abbiamo aperto l'e-commerce. Mettiamo che iniziamo a ricevere, apriamo al mercato globale e iniziamo a ricevere una serie di ordini dalla Corea del Sud, perché il prodotto lì va benissimo. Allora noi possiamo facilmente trovare un'azienda che ha la stessa macchina che utilizziamo noi in Corea del Sud e iniziare a produrre da lì. La programmazione, perché sono tutte macchine digitali, quindi che vengono programmate, la programmazione viene tutta fatta in Italia, viene tutta gestita da noi finché non arriviamo al capo perfetto. Ma una volta che io ho il programma lo posso condividere con un'azienda partner, diciamo che si trova nell'area dove riceviamo tanti ordini all'estero, e iniziare a produrre localmente.
La materia prima
noi abbiamo, diciamo, nell'ottimizzazione dei processi di fatto utilizziamo due tipi di filati, uno per che copre dall'autunno alla primavera e uno che copre dalla primavera all'autunno, quindi di fatto con un approvvigionamento annuale si riesce poi però a produrre e spedire localmente. Sostegno riguarda ovviamente la riduzione dell'impatto ambientale della moda, l'inclusione di minoranze che sono sottoservite, facciamo ricerca e sviluppo anche sulle fibre, quindi adesso siamo partiti con determinati filati, ma stiamo anche lavorando, diciamo, per lo sviluppo di fibre progettate, diciamo, da noi, e anche l'obiettivo di sfruttare in qualche modo il potere comunicativo della moda, del fatto di avere un brand, di avere, insomma, iniziare a farci conoscere, anche per creare, per fare, diciamo, cultura e creare consapevolezza su determinate tematiche. Un esempio di questo, oltre, insomma, a diversi eventi che adesso gestiamo internamente, abbiamo uno showroom su Milano con proprio uno spazio che dedichiamo per creare occasioni di incontro con altre realtà. Abbiamo per esempio un progetto di newsletter che si chiama See You Humans, che di fatto va a indagare altre persone, realtà, idee, progetti che in qualche modo contribuiscono a un cambiamento culturale non necessariamente legato alla moda, anzi, perché noi crediamo tantissimo nel dialogo e nello scambio tra discipline anche completamente diverse, perché poi di fatto tutte hanno un impatto a livello di ecosistema e non soltanto nel loro piccolo. Sì. Ma adesso entriamo nel dettaglio.
Io ricevo delle newsletter in cui dice: adesso noi faremo questo, questo, questo. Va bene, direi lei fa dei confini con delle persone che sono per parte dell'età, secondo me, abbastanza simili, perché qui c'è ancora un'autorità di età, a cui io per esempio non parlo, abbastanza simili, perché il suo ruolo ospita dei microcongressi o dei congressi, una serie di persone che dialogano su questo che è un mondo che si sta riorganizzando. Non so io che parola, però solo io sono curatore. La volta scorsa qui c'era Alessandro Tessu, che è un uomo straordinario, un'azienda straordinaria, che dice le cose bene, che fa le fare di una volta pazzesco. E ha detto una cosa che aveva molto colpito, ma ha detto, perché lui poi, secondo me, dice la verità, e ha detto: a me quelli di Dior mi dicono che non gliene frega niente del sostenibile, non gliene frega niente, perché la gente vuole andare in negozio e vuole, le donne vogliono sentirsi bene, però lui ci mette i mondi, è quello che mi prevalente, parlo di business, non parlo di ideologia, è il mondo prevalente. Ma esistono altri mondi che si muovono parallelamente o che stanno emergendo, esistono altri mondi. Non esiste solo quello di Dior, o solo quello di Bottega Veneta, o solo quello di Gucci, o solo quello. Certo, questi sono assolutamente, dal punto di vista del netto, sono la maggioranza. Ma sta succedendo le date. Grazie, Paolo.
Ma allora, quello che noi facciamo con la newsletter, oltre ovviamente a pubblicizzare questi eventi che organizziamo nel nostro showroom, proprio andiamo a raccontare storie di altre persone, di altre realtà. Ovviamente tutte storie che hanno un perché e che ci raccontano quello che fanno, un pensiero che cercano di trasmettere per creare un'influenza, per creare cultura. E andiamo a fotografarli con i nostri capi. Quindi invece di fare la newsletter commerciale basta, dove diciamo questo è il nostro prodotto, venite a comprarlo, raccontiamo delle storie che hanno un senso, che sono interessanti, e facciamo vedere come queste persone, molto diverse tra loro, perché non sono modelli, modelle, ma sono appunto persone che hanno un'attività interessante, che fanno qualcosa per produrre cultura, come indossano i nostri capi insieme ai propri, ovviamente, come ogni persona ha la sua un po' uniforme, quelle cose che quando non so cosa mettere mi danno la certezza che li vado sul sicuro, che metto più spesso e via dicendo, come i nostri capi si amalgamano a questi uniformi, raccontando però intanto, utilizzando questo pretesto per raccontare delle storie interessanti, quindi anche in qualche modo speriamo ispirare le persone che ci leggono. Diciamo, in chiusura, io riporto questa quote di Bruce Mau, che nasce come un grandissimo designer grafico, poi in realtà adesso sarebbe difficile definirlo così. Lui dice: una volta progettavamo come se potessimo prendere un problema, questa progettazione in generale, non parlando della moda nello specifico, estrapolarlo dal contesto e renderlo un oggetto discreto, il che era completamente falso. Dobbiamo pensare all'ecosistema, dobbiamo cercare di definire il problema come un'ecologia e poi cercare di capire come trovare soluzioni che si adattino a questa ecologia. Quando appunto noi all'inizio abbiamo detto non c'è sostenibilità ambientale senza sostenibilità sociale, il punto è che ci sono tantissime questioni che sono correlate tra di loro e non possiamo più ragionare soltanto a risolvere un singolo problema e utilizzare un materiale vegetale, una fibra vegetale, allora siamo a posto perché è il materiale giusto, ma bisogna ragionare a 360 gradi cercando di arrivare dove si può il più possibile a creare qualcosa di positivo. E parlando proprio di ecosistema, chiudo con questa immagine del nostro, diciamo, primo pop-up store al pubblico, quindi la nostra prima presentazione al pubblico, che è stata, noi di fatto siamo in attivo da poco più di un anno effettivamente in commercio, e lo scorso giugno durante la Milano Design Week abbiamo fatto il primo pop-up store aperto al pubblico, e noi siamo una startup indipendente. Nel momento in cui abbiamo detto ok, ci presentiamo al pubblico, per noi sarebbe stato molto più facile entrare in un negozio dove già è tutto fatto, semplicemente appendere capi, fare una partnership, però ci siamo resi conto che non c'era un posto dove effettivamente tutte le persone con cui avevamo collaborato per creare capi, tutti quelli che volevamo potessero essere i nostri clienti, quindi parliamo anche di appunto persone disabili, persone che si muovono in carrozzina, persone affette da condroplasia, quindi adulti alti 1,30 m, non c'erano posti dove queste persone avrebbero potuto fruire dello spazio in maniera indipendente e poter guardare capi, provarli, acquistarli in maniera agile e indipendente. Quindi ci siamo dovuti creare il nostro piccolo ecosistema, facendo insomma un grande sforzo, progettando il nostro sistema di appenderie a tre altezze, progettando un camerino che avesse tutta una serie di accorgimenti quasi invisibili all'occhio di chi non ha quelle necessità, perché poi in realtà invisibili, nel senso che l'obiettivo sia del brand in generale dei vestiti che poi di tutto quello che creiamo intorno, quando si parla di inclusività, noi la chiamiamo inclusività integrata, cioè un'inclusività talmente radicata nel prodotto, talmente ragionata a prescindere, che diventa invisibile, perché chi non ha determinate necessità neanche si accorge che in realtà ci sono tutta una serie di accorgimenti che accomodano tante persone. Non è il progetto che viene fatto e poi modificato, in qualche modo deturpato, perché devo poter ospitare, devo avere il camerino adatto anche alla persona disabile, ma è qualcosa di fatto per essere bello uguale per, se non tutti, per sicuramente un range estremamente vasto di persone. E quindi noi ci siamo creati il nostro piccolo ecosistema, poi adesso tutto il sistema di appenderie e il camerino sono nel nostro showroom fisso di Milano. Tra Brenta e Corvetto, diciamo in linea d'aria dietro Fondazione Prada, a Milano, sì sì, dove appunto le persone, dove organizziamo gli eventi, dove le persone possono venire a provare capi di persona per appunto vedere effettivamente, provare sulla propria pelle il nostro sistema di taglie.
Dopo un anno abbiamo messo in attività, dopo un anno, un mese, nel senso, siamo pronti a recepire il valore del mantenimento.
Allora, secondo me sì, è difficile superare il rumore dato dalle notizie dei social media, dal greenwashing. Infatti noi, al di là delle talk, cioè quando mi viene chiesto di parlare nel dettaglio di quello che facciamo, nella nostra comunicazione generale noi ci concentriamo sulla questione della taglia unica, del comfort, del fatto che il capo accompagna i cambiamenti del corpo, quindi non parliamo di tutte le attenzioni sulla sostenibilità, non parliamo di tutte le attenzioni sull'inclusività, è una comunicazione che avviene e che le persone percepiscono nel momento in cui vanno ad approfondire. Quello che noi possiamo dire in quest'anno appunto di attività di vendita è che quando le persone si provano i nostri capi, l'80% li acquistano, perché l'effetto di indossare un capo che è così comodo, che veste bene, che ti fa sentire come in tuta, ma poi vestito noi facciamo total look, quindi i capi poi vestono bene i corpi, tutto lo studio che noi abbiamo fatto sulla modellistica proprio per creare capi, ci abbiamo messo un anno per sviluppare i primi 10 capi perché fossero perfetti per adattarsi, vestire bene i corpi diversi, allora viene compreso. Cioè quel momento proprio di nel momento in cui provo il capo. Ovviamente se uno semplicemente va online e li vede, è più difficile arrivare al messaggio. Ecco, motivo per cui appunto poi anche noi lo raccontiamo in giro, abbiamo fatto dei pop-up in giro per l'Italia, insomma cerchiamo proprio di il primo approccio averlo molto diretto.
E ogni quanto ci rimano le lezioni?
Allora, noi lavoriamo sul continuativo, ovvero non essendoci tantissima ricerca e sviluppo per la creazione di ogni singolo capo, non è che poi ogni stagione viene eliminato e cambia. Siamo partiti con 10 capi per la collezione, diciamo, più leggera, 10 capi per la collezione più calda, e man mano andiamo avanti nella ricerca e sviluppo e stiamo ampliando sempre di più. Adesso insomma sono già aggiunti altri capi, ampliamo sempre di più l'offerta, cercando di includere sempre più persone e poi anche ricevendo i feedback del mercato, quindi i capi che hanno funzionato tantissimo magari rimarranno appunto per anni e anni e anni, diventeranno una costante, perché poi quando uno trova la sua uniforme, la sua divisa quotidiana, vuole poter tornare a ritrovarla, non che poi la stagione dopo non esiste più. e magari invece saranno capi che performeranno meno, non avranno effettivamente dello stesso feedback positivo e quindi verranno tolti, insomma, e quello che facciamo è anche poi aggiungere colori, cercare anche di rinfrescare l'aspetto e l'offerta.
Ma che genere di capi fate? Soprattutto giacche, gonne, gonne?
Un po' di tutto, abbiamo pantaloni, gonne, vestiti, magliette, cardigan, giacche, insomma il range è il total look, diciamo. Il pantalone, quello che sto indossando lui su, poi dopo lo vedete anche installato, perché che una maglia possa vestire dall'XS alla XL è più comprensibile, che un pantalone, che uno stesso pantalone possa essere indossato tanto da una taglia, parlando di taglie femminili, 38 a una 48-50 è un'altra cosa. Quando le persone lo indossano e vedono che comunque cade bene, che non sembra una tuta e che è così comodo e che appunto si adatta al corpo, lì è proprio è il capo che poi di più, insomma, al momento, insomma, che ha avuto proprio più successo in assoluto. Io stessa appunto sono incinta all'ottavo mese e mi sto vestendo esattamente con gli stessi vestiti che mettevo prima e andrò avanti. Anche il tema gravidanza, da un certo punto di vista, porta a un cambiamento drastico del corpo in poco tempo e tante persone che ci sono passate magari hanno dovuto, soprattutto chi si fa gli ultimi mesi d'inverno, comprare un sacco di cose che poi magari ha utilizzato solo quella volta nella vita. Nel nostro caso sono lo stesso capo che accompagna per la gravidanza e poi si può mettere prima e dopo senza problemi.
Io mi ricordo questo stand perché ero veramente convinto, non riuscivo a capire se la scelta di tutta questa maglieria, di questi due colori, era un fattore subestetico o qualcosa, cioè era rimasto un punto di domanda, dato molto bello, molto raffinato, un bellissimo volume, questa sensazione è bellissima.
Adesso sono due, sì. La parte diciamo più calda, lana merino extra fine, mentre per la parte estiva Tencel, che non so se tutti lo conoscono. Il Tencel è una viscosa, però è un brevetto austriaco, per cui la viscosa è una fibra artificiale, quindi è cellulosa, ma viene estratta la cellulosa e tramite una serie di lavorazioni che anche precludono l'utilizzo di componenti chimici derivati dal petrolio, quindi non il massimo, viene trasformata in filato. Questa fibra è il brevetto di un'azienda austriaca che fondamentalmente tutto quello che utilizza per creare il filato viene riutilizzato oltre il 99%, quindi fondamentalmente tutto. Tencel. Quindi è una fibra vegetale, nel senso che è 100% decompostabile. Sì, mi ha fatto. Però non è come il cotone, che è la fibra diretta che viene utilizzata, ma è una fibra artificiale, quindi viene lavorata, e che noi abbiamo scelto sia appunto per questo aspetto legato appunto a come viene lavorata, sia per le sue proprietà. Insomma, io non sono un amante ad esempio del cotone, mentre a livello proprio anche di comfort, di traspirabilità, di comfort nell'indossarlo, è molto, molto bello, molto piacevole.
Quindi non può essere.
L'unica parte sintetica sono gli elastici. Gli elastici sono l'unica piccola parte sintetica del capo, arrivano al massimo a coprire un 6%, e per noi, diciamo, è una sorta di compromesso che però ci permette talmente tanti benefici dal punto di vista delle taglie, dell'indossabilità, dell'accompagnare il corpo, che alla fine, come dicevo prima, non basta guardare il materiale, ci sono tantissimi elementi e fattori da tenere in considerazione in ambito, diciamo, proprio sostenibilità. E per noi l'utilizzo di questo filato, poi messo sulla bilancia, ha talmente tanti benefici a livello di ampiezza del pubblico che possiamo offrire, di vestibilità del capo e via dicendo, che non su tutti, ma in alcuni capi viene inserito, però sempre da solo e sempre, diciamo, facilmente divisibile, perché un conto è quando le fibre sono mischiate insieme e a quel punto non ci si può fare niente, un conto quando un pezzo che alla fine del capo io posso tagliarlo via e questo buttarlo nell'umido fondamentalmente, perché comunque è fibra naturale.
Fibre riciclate no.
Un po' proprio anche per scelta.
Perché
noi stiamo parlando di capi che devono appunto durare a lungo nel tempo. La fibra riciclata è inevitabilmente una fibra che viene spezzettata, quindi è pezzettini. Più è lungo il filamento, diciamo, più il filo è di qualità, non farà il peeling, che sono quei pallini che si formano soprattutto sulla maglieria. E quindi fare un capo che vuole durare a lungo nel tempo con la fibra riciclata di fatto non funziona, perché è una maglia che sì, è bellissimo il fatto che sia fatto con una fibra riciclata, ma dopo 2 giorni che vengono indossata con la borsa ha già fatto tutti i pallini e quindi non funzionerebbe. Preferiamo scegliere fibre nuove prese ovviamente da aziende, comunque siamo attentissime da dove andiamo a prendere i nostri filati. Però nuovi, non riciclati.
È sempre la scelta in base al campo che dura, il fatto di mi sembra propendere per un discorso di aumentare piuttosto.
Allora, sì, nel senso che, come dicevo prima, noi abbiamo del continuativo, quindi come continuativo abbiamo scelto colori abbastanza neutri che si abbinano a tante altre cose, che uno insomma va avanti, non legati alla moda di un momento. Quello che poi invece facciamo è che magari stagionalmente aggiungiamo dei colori ad esaurimento, quindi che non rimangono continuativi, per dare appunto un po' di freschezza e anche delle alternative colorate. Ad esempio, se andate sul nostro sito, sulla nostra pagina Instagram, vedrete che quest'estate abbiamo aggiunto un color pompelmo come colore stagionale. Noi prendiamo una quantità di filati minore, quando finisce, e ci permette comunque anche di appunto offrire, dare un po' freschezza al prodotto, mentre i colori neutri rimangono continuativi.
È questione di far partire questo tipo di concetto, una volta che la dimensione di qualità più ampia, secondo me si può immaginare anche dei colori diversi, fino ad arrivare a delle stampe diverse, che sono... dire, sganciate un po' dalle stagionalità, per cui in effetti abbiamo delle stampe che sono più marcate da 50 anni,
certo.
Diventano delle icone che continuano, anche lì passo dopo passo, perché la fase iniziale è naturalmente quella più complessa, e dove anche il messaggio deve essere forse più
diretto e chiaro,
diretto e quindi preciso. Questo è stato colpo d'occhio. E invece l'altro pezzo di mercato che secondo me sarebbe il passo successivo è quello di femminile, nel senso che lì c'è un altro mondo.
Allora, noi già vestiamo più o meno dai 7-8 anni, perché comunque quando parliamo di 1,30 m parliamo di appunto o adulti che hanno un'altezza insomma intorno al 1,30 m, o di bambini, infatti a livello di manichini c'è il manichino di una bambina nella mostra, perché comunque vestiamo anche bambini dai 7-8 anni. Ovviamente sul bambino è tutto molto complicato, perché noi ragioniamo su un'altezza, ma l'altezza dei bambini cambia continuamente, quindi sarebbe, diciamo, tutto un discorso da ragionare a parte. Ad esempio, esiste un brand che ha inventato delle tutine per bambini che si allungano, proprio per sopperire a questa cosa del bambino che fondamentalmente, soprattutto all'inizio, ogni 3 mesi cambia misura.
Però io ho un'idea invece del fatto che il capo per il bambino viene utilizzato per un periodo molto breve, ma alla fine è praticamente quasi nuovo, quindi quel caso, durare una vendita online dei capi invece che il passaggio da una mamma all'altra, che è quello che poi succede, può avere un spazio.
Beh, adesso è quello che funziona un po' su Vinted, per esempio. Cioè, io, per dire la mia esperienza personale, io vengo da una famiglia molto numerosa, è che non ho mai comprato vesti a mia figlia, perché comunque mi sono arrivati da vari cugini, fratelli, eccetera, insomma, da tutti i bambini. Secondo me l'abbigliamento bambino, appunto, l'unico modo per essere veramente sostenibili è il passaggio, perché è veramente quello. Però adesso con piattaforme come Vinted effettivamente è diventato molto più accessibile anche chi invece magari non ha il parente diretto che gli può passare vestiti, acquistare l'usato per bambini quasi nuovo.
Sì, l'uomo ha, secondo me, proprio il futuro, è un mondo che sta crescendo. Innanzitutto, non è ancora tutto, alla vita di un sacrificio, non alla fashion week. Tra le cose che era presente anche insieme al 99, in una mostra fatta all'anno di design di Milano, dove gli altri erano.
Forse un paio.
Vedendo quella mostra, uno si rendeva conto che le meravigliose realtà, cosa faceva il design? Il designer inventava un oggetto che fosse più piacevole, colorato, pensate anche in linea, di quel periodo lì, e poi lo metteva in produzione, lo metteva fuori, e se era particolarmente comprato, particolarmente bravo, particolarmente caratterizzato, la gente lo parlava, questi 99 design, questi 5 design, adesso chiaramente sono stati selezionati, ma e hanno esposto all'anno del 2021 durante la settimana del Salone del Mondo, la settimana ancora importante, sono tutti più o meno di una fascia internazionale che non pensano a quello che vedono, ma non ci pensano neanche a partire dal concetto faccio un bello oggetto e poi lo metto in più. Parlano di design relazionale, parlano di nuovo, secondo una logica per cui io lo dico, ci sono questi problemi. Io devo entrare in questi problemi e progettare qualche cosa che aiuti a risolvere i problemi di relazione tra le persone, di consumo a consumo, eccetera. Qui c'è, sta crescendo in una parte del pubblico di quella generazione lì, che sono millennial, generazione Z, non generazione X, in questo momento che veniamo il diavolo di quello che si è comportato per sempre a sapere sta crescendo è una nuova norma, è qualcosa di un movimento che sì, diretta ne fa parte perché fa queste domande, ma non è che si muove solo il mondo della vita, si muove comunque nel cibo. Pensate a quello che sta facendo a livello di vegetarianesimo, di veganesimo, ma sono fatti reali. Tu vai in aereo oggi, quando c'è la prima colazione, ti dà la prima vegana. Perché anche non ti devi dare palle, perché tanto la luce lo stesso, se ci sono tre vegani, non si mettono a dire non c'è la vegana. Fai in tutti i ristoranti, c'è il vegetariano, c'è il vegano, c'è la vegana. Questo è il cibo. Poi ci sono, ma in tutti i settori questo. Quindi, io credo che non è un successo straordinario, ma al di là del fatto del suo progetto, che è particolarmente intelligente, particolarmente studiato, particolarmente tipico, c'è qualcosa che si muove più facilmente. Non so bene, sono un po' confuso, però io questa cosa la sento, come dire all'inizio. Ma qua sono tutti green, sono tutti sostenibili, eccetera, eccetera. È vero, le aziende fanno un po' di furbi su quelle cose, ma che questa sensibilità che è dovuta a dei fattori positivi si è crescita e è crescita. Bene, siamo finiti, facciamo vedere.
Grazie.
Una cosa di come sono preso?
I prezzi adesso vanno, diciamo, copre una fascia media che va dai, sto guardando l'aiuto da casa, esatto, dai 130, solo sull'abbigliamento negli accessori, quindi 130 a 320, 330. del capo della giacca, diciamo. Quindi
il pubblico.
Il pubblico. Quindi ovviamente non siamo competitors della fast fashion, neanche dell'alta moda, ma stiamo cercando di coprire una fascia scoperta anche di investimento per il futuro, considerando che è tutto ovviamente made in Italy in questo momento, a un'ora e mezza da noi, sempre in Lombardia. Lavoriamo con un artigiano 4.0. Basti, questa è la mano. Anche questo, anche i pantaloni. Adesso è molto diverso il nostro showroom. Questo era uno spazio in cui abbiamo fatto la presentazione. Noi adesso siamo in un seminterrato, ma comunque molto, molto bello, perché fa molto contrasto con l'allestimento.
E lui veste, stai vestendo
il pantalone. Siamo ancora sulla lana, questo tempo un po' misto.
Quella pezza, ma è la casa di tutti i nostri. Non c'è nessuno,